Terza domenica di Pasqua. La prima lettura dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 3, versetti da 13 a 19, cui ascoltiamo i primi. Pietro disse al popolo: Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. Questo è l'annuncio di Pietro, che non avrebbe bisogno di commento. Gesù è il Messia e dunque colui che compie non solo le profezie, ma anche quella missione che passa attraverso il popolo ebraico come da un grembo. Accade nel mondo che una madre non riconosca il figlio. Ma questo è accaduto secondo le profezie e tuttora dobbiamo ammettere che la storia umana non riconosce il passaggio di Dio in mezzo ad essa. La presenza di Dio nella nostra storia è annunciata fin dal principio della rivelazione biblica e continua ad esserlo. La difficoltà nel riconoscerla dipende dalle aspettative umane. La figura di questo maestro itinerante e povero non solo non ha convinto i poteri di Gerusalemme, ma ha scandalizzato anche quei seguaci, quei discepoli che lo hanno visto lasciarsi catturare e poi uccidere. Come può essere lui il Salvatore se non è neanche in grado di salvare se stesso? Ed ecco, ascoltiamo gli ultimi versetti. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati. Convertitevi, ecco, questa parola di Pietro non è soltanto rivolta a quei giudei che ascoltavano la sua testimonianza e che in parte avevano assistito ai fatti accaduti allora, ma è una parola rivolta a noi, perché spetta a noi oggi riconoscere quel Salvatore che salva il mondo non con le opere che noi ci aspettiamo da lui, ma con la sua presenza nascosta, come di chi conta sulla nostra fede in lui per farci partecipi della sua opera. Riflettiamo dunque. Il Salvatore, il Cristo, non è forse presente negli sconfitti, nei poveri, negli oppressi e in chi subisce ingiustizie e violenze come è accaduto a lui? Non ha forse detto nelle beatitudini che beati sono i poveri in spirito e i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli? Convertiamoci dunque, imparando a riconoscerlo là dove non siamo abituati a cercarlo, ma dove lui ci aspetta. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Giovanni, apostolo. Ascoltiamo l'ultimo versetto. Chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Siamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 24, versetti da 35 a 48. Come sappiamo, i due discepoli di Emmaus hanno riconosciuto Gesù nello spezzare il pane, ma questa loro esperienza è difficile da spiegare agli altri discepoli che sono rimasti a Gerusalemme. Non può bastare il loro racconto a convincerli di qualcosa di così incredibile come la risurrezione dai morti. E Gesù lo sa che ogni discepolo ha bisogno di fare la sua esperienza personale e non gli basta basarsi soltanto sulle parole degli altri. Così, ecco, appare in mezzo a loro. Ma in realtà, se ascoltiamo bene le parole di questo Vangelo, vedremo che non è una apparizione nel senso in cui noi l'intendiamo. Infatti, alla parola apparizione noi diamo in genere il significato di qualcosa che prima non c'era e poi improvvisamente avviene. Ma non è così qui. Dice infatti il Vangelo di Luca: Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ecco, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di Luca, è detto Gesù stette, e si potrebbe anche tradurre stava, in mezzo a loro. Quindi non è un arrivo improvviso di uno che prima non c'era, ma egli così diventa, rende visibile la sua presenza. Infatti, egli era già in mezzo a loro, li aveva ascoltati, era in mezzo a loro, ma non lo vedevano perché non potevano vederlo. E quando vuole parlare con loro, allora si rende visibile. Ecco la loro reazione, come abbiamo ascoltato, sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. È assolutamente incomprensibile per noi la presenza reale e viva di una persona che abbiamo visto morta. Questo è evidente, l'unica spiegazione è che si tratti di un fantasma. Solo Gesù può dare prove della sua presenza reale. E lo fa con queste parole. Quando dice: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Anche quando chiede ai discepoli qualcosa da mangiare, poi Gesù vede che la loro perplessità non è scomparsa. Dice allora delle parole appunto definitive che restano come sigillo di tutta la scrittura, come abbiamo appena ascoltato. Sono queste le parole. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. È un annuncio questo che ci riguarda sempre, anzi direi che dovrebbe coinvolgerci sempre di più, perché la fede nel valore della scrittura non solo è ancora troppo debole, ma credo che si indebolisca sempre di più. E ascoltiamo ancora le ultime parole di Gesù. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Queste sono parole che dovrebbero incidersi nel cuore, perché è vero che confermano quanto Gesù ha già detto riguardo al fatto che la scrittura tutta annuncia e descrive la persona del Messia come colui che è rifiutato, è eliminato e poi ritorna in vita. Ma a questa conferma delle profezie Gesù aggiunge qualcosa su cui non ci soffermiamo mai abbastanza. Ed è proprio questo. Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Nel suo nome, come dire, in lui e attraverso di lui, che è vivente, perché il nome esprime una presenza reale e questo annuncio di misericordia che passa attraverso la parola e la vita dei discepoli viene da lui, dalla sua persona reale. Tutto questo accade e accadrà, dice Gesù, cominciando da Gerusalemme. Gerusalemme diventa così ciò che è stata già, secondo la storia biblica, e continua ad esserlo. È il grembo da cui nasce e in cui si compie una salvezza che si estende a tutti i popoli. Perché popolo eletto diventa così tutta la condizione umana. Il Messia, cioè il Salvatore, non è venuto per salvare solo il suo popolo, ma per fare di esso il grembo di una salvezza che non ha confini. Di questo noi siamo chiamati a essere testimoni, cominciando da Gerusalemme.